L'incontro di questa sera ha come titolo I cinque sensi spirituali, una lettura spirituale dei cinque sensi. È un tema, secondo me, affascinante, a cui pensavo da tanto tempo. Avrei desiderato fare un incontro, comunque approfondire anche personalmente questa tematica. Poi mi sono, non dico pentito di averlo messo in programma, perché mi sono trovato di fronte a un mondo e qualcosa di sterminato, che riassumere in 2 ore, meno di 2 ore, è praticamente impossibile. Quindi io andrò proprio a lasciarvi degli spunti che desidererebbero venissero ripresi personalmente e poi così, per crescere anche nella vita spirituale, perché sono tematiche secondo me molto importanti. Vi lascio poi anche una sorta di bibliografia, ma vediamo come procedere. Inizierei con una citazione. La fa uno storico, Aviad Kleinberg, deve essere israeliano come storico. Scrive: il cristianesimo è fondato sul peccato. Non che i suoi fondatori siano stati dei peccatori, al contrario, erano per la maggior parte uomini integri, retti. Tuttavia, il peccato resta il fondamento della concezione cristiana del mondo e dell'uomo. Il cristiano è a priori un peccatore e il cristianesimo costituisce prima di ogni cosa un rimedio al peccato. Togliete il peccato e il cristianesimo perde ogni ragion d'essere. Io credo che questo storico abbia in parte ragione. È proprio questa concezione di cristianesimo che ha reso il cristianesimo nemico dei sensi. E visto che i sensi sono l'anima del corpo, avuto e continuiamo ad avere un cristianesimo nemico del corpo, ostile al corpo e al piacere. Pensiamo a parole che hanno avuto successo nel cristianesimo: mortificazione della carne, disprezzo del corpo, oppure alla paura verso tutto ciò che è riferimento al sesso, alla sessualità, identificandoli tout court con qualcosa di sporco, negativo. È nata di conseguenza tutta una letteratura, un'iconografia che ha impregnato la spiritualità cristiana e ha fatto tanto male a questa, che può essere qualificata come religiosità della paura, la religiosità del non fare, non guardare, non toccare, e usando ovviamente la tecnica della minaccia, il fuoco eterno, i roghi delle vanità, la minaccia della scomunica, l'iconografia che si impregna di dannati che bruciano l'inferno. Qualche anno fa, Jean Delumont, che è uno storico, pubblicò un testo fondamentale che chi non ha altro da fare nella vita potrebbe leggere. Sono 1600 pagine scritte fitte, 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 fitte. È rimasto un caposaldo comunque nella storia delle religioni. Il peccato e la paura, il senso di colpa, l'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo. Lui dice che a un certo punto, proprio in questi secoli soprattutto, dal basso Medioevo fino al XVIII secolo, è successo qualcosa che ha avuto conseguenze nefaste di cui continuiamo a portarne il segno e pagarne in qualche modo la spesa. Si è affermato in quel periodo un termine, una mentalità, che poi è stato tradotto in un termine latino, contemptus mundi, il disprezzo del mondo. E si è affermata una cosiddetta, lui la chiama la pastorale della paura, ossia una pervasiva pedagogia attuata nelle prediche, nei libri di edificazione, nell'iconografia macabra, cioè un impegno di secoli e secoli che ha fatto passare l'idea di un cristianesimo pauroso, nemico del corpo e dei sensi, come dicevo prima, ma è stato proprio qualcosa di scientifico. Avessimo tempo a leggere delle parti, ma per fortuna in 2000 anni abbiamo anche l'altra parte di spiritualità e l'altra parte di religiosità che testimonia invece un cristianesimo amico del corpo e dei sensi, che hanno fatto personaggi che hanno fatto del corpo, che hanno fatto dei sensi una festa, proprio per loro essere cristiani. Pensate soltanto Francesco, ad esempio, Francesco d'Assisi, si muove nel XIII secolo. I folli in Cristo, nella spiritualità ortodossa. Non so se qualcuno ha visto L'Isola, il film L'Isola. Splendido, in riferimento a questo. Filippo Neri, da Del Brel, per venire in epoche più recenti. Questi personaggi hanno testimoniato che tutto ciò che è umano è buono, anche il corpo. Ma d'altra parte Dio si è fatto corpo. Ora, se Dio si è fatto corpo, vuol dire che il corpo ha una sua dignità. Si è fatto sensi Dio, ha esaltato i sensi, cioè facendosi sensi ha dato un senso a tutto ciò che è umano. Ecco, teniamo presente che noi oggi stiamo pagando lo scotto comunque di 5, 6 secoli di questa pastorale della paura. E non sono bastati Francesco, non sono bastati i Filippo Neri a guarirci da questa idea, concezione perversa di cristianesimo. Allora, qual è la situazione oggi? La situazione è che abbiamo ereditato una spiritualità, una religione che ha separato irrimediabilmente corpo e spirito. Avendoli separati, dando molta importanza allo spirito, di conseguenza si è negativizzato il corpo con tutto ciò che è corpo, fino non solo al disprezzo ma alla scomparsa del corpo. E oggi questa cosa continua. Viviamo in un'epoca light, non so se ci avete mai fatto caso. Ci troviamo nell'epoca in cui siamo riusciti a concepire il caffè decaffeinato. la panna senza grassi, le caramelle senza zucchero e la birra senza alcol. Cioè siamo riusciti, sono degli ossimori questi. Un caffè senza caffeina, che cos'è? Una birra senza alcol, che cos'è? Una panna senza grassi, che cos'è? Cioè, abbiamo spolpato le cose della loro essenza. E anche nel cristianesimo è successo questo. Un cristianesimo senza l'esaltazione dei sensi, che cos'è? È un cristianesimo light. Oggi tutto è light e anche il cristianesimo. È un cristianesimo depauperato, annacquato. È curioso come all'inizio del cristianesimo con Gesù, Gesù a una festa di nozze ha trasformato 700 litri di acqua in vino. Oggi facciamo di tutto per trasformare il vino in acqua. E ci stiamo riuscendo benissimo, compreso il cristianesimo. Un cristianesimo leggero, che lo possono mangiare tutti, lo possono bere tutti, tanto non fa male. Una spiritualità un po' così, aleatoria. Eppure si dirà, tutto intorno a noi è un'esaltazione dei sensi, ma perché? Si dice che oggi abbiamo il culto del corpo, siamo in un contesto di rumori continui, trionfo dei profumi, immagini a non finire, i nostri sensi sono esaltati dappertutto. Perché? Peccato che sono soltanto surrogato dei sensi, sono dei surrogati questi. Allora dobbiamo, sia come uomini, cioè come società, come cultura, ma poi come cristiani, recuperare i sensi. Perché dietro la parola senso si nasconde, si rivela un mondo. Perdere i sensi vuol dire perdere l'umano. Perché il senso ha a che fare con la sensibilità, con il sentimento, con la sensazione, con la sensualità o il risentimento. Cioè togli il senso, cade tutto. Tutto passa da lì. Il corpo dell'uomo conosce soltanto attraverso i sensi. Io ho dato un titolo a questo incontro, no? Le finestre dell'umano. I cinque sensi sono la finestra dell'umano. Cioè, i sensi raccontano l'esterno verso l'interno. Cioè, l'umano, grazie ai cinque sensi, a queste cinque finestre, percepiscono il mondo, ma è anche la possibilità che il mondo interiore passi all'esterno. Tu chiudi i sensi, non hai più contatto col mondo. Se perdiamo i sensi, perdiamo il mondo, perdiamo tutto. Tra l'altro, non l'ho detto all'inizio, ma l'anatomia parla di 9 sensi. Vengono sempre citati 5 sensi, ma in realtà noi abbiamo 9 sensi. L'ho scoperto anch'io studiando queste cose. E se volete vi dico le altre. La termopercezione, il dolore, la propriocezione, l'apparato vestibolare dell'equilibrio, che vanno aggiungere 6-5, quindi noi abbiamo 9 sensi. Però solitamente sono questi quelli su cui ci si ferma. Teniamo conto che i sensi sono la prima fonte della nostra esperienza e su di essi si elaborano i nostri pensieri. Il termine idea deriva proprio dal greco idein, che vuol dire vedere. L'idea, che sembra la cosa più, scaturisce dal vedere. Per non parlare delle nostre liturgie, le nostre chiese. Le nostre chiese sono sempre, non so se fate caso, sono sempre più simili, più somiglianti a delle sale operatorie, asettiche, bianche. La tradizione ortodossa parla di liturgia, definisce la liturgia come il cielo sceso in terra. Chi partecipa a una liturgia dovrebbe percepire il cielo che finalmente è sceso in terra, fa esperienza di cielo. Mi chiedo in molte nostre liturgie di cosa si possa fare esperienza. Cioè i sensi vengono messi a tacere nelle nostre liturgie. C'è un grande autore spirituale domenicano, Albert Lassus, andava di moda anni fa, adesso non se ne parla più. Sentite cosa dice. Poco per volta abbiamo visto le nostre chiese, queste vaste piste da ballo, voi capirete perché, riempirsi di ragionevoli inginocchiatoi, e ognuno è rimasto al suo posto, immobile, paralizzato, nella sua noia mortale. Questo autore prese sul serio, quando scrisse queste cose, una provocazione di Nietzsche, il quale disse: «Potrò credere soltanto in un Dio che sappia danzare». Mi chiedo se nelle nostre liturgie abbiamo a che fare con un Dio che danza, un Dio della festa, della gioia. In nome della ragionevolezza e della purezza della fede abbiamo accantonato i riti antichi, i gesti che raccontavano la tenerezza di Dio attraverso un vocabolario accessibile a tutti, e noi adesso abbiamo messo da parte il fuoco, le luci, i profumi, gli incensi, ci siamo sbarazzati di inchini, di genuflessioni, di metanie, le prostrazioni. E lui dice: a che vantaggio della noia, del vuoto, del deserto? Cioè la liturgia, che dovrebbe essere la festa dei sensi, di tutti i sensi, di tutti i sensi, dell'udire, della gioia, della festa, della musica, dello sguardo, sempre più bianco. Il bianco è il colore, noi siamo figli dei greci, il bianco per i greci è il colore del lutto, eh? Gli odori, gli incensi, i profumi, i fiori, il mangiare l'ostia e gustare, in fondo. Abbiamo sempre ostie più piccole, più piccole, più piccole. Costano meno, è vero. Io penso che adesso noi qui in casa ci siamo imposti, no, di comprare le, non si trovano più, tra l'altro bisogna prendere in Francia le ostie spesse, ma c'è un motivo, è pane quello, se non gusti il pane in qualche modo. Le ostie da farmacia ci danno in chiesa, no? Non so se ci avete mai fatto caso, cioè il gusto non c'è più. E sapete qual è il paradosso? Che i cristiani, il paradosso dei cristiani, che da una parte credono fermamente in un Dio fattosi carne, dall'altra vanno, per sapere di avere una carne, vanno a cercare esperienze fuori dal cristianesimo. Yoga, zen, dove ti aiutano a tornare a scoprire di avere un corpo. Bisogna andare a pagare per scoprire di avere un corpo, bisogna andare a fare i corsi per sapere di avere dei sensi, c'erano tolti, c'erano rubati, adesso noi paghiamo per ricomprarci. Ignazio di Loyola è un personaggio tra fine 400 e metà 500, fondatore dei Gesuiti. Era molto attento a questa realtà, a questo recupero dei sensi. È figlio spirituale di San Bonaventura, guarda caso francescano. Ignazio amava dire: non è la conoscenza intellettuale che sazia, e lo dice Ignazio, il fondatore dei Gesuiti, non è la conoscenza intellettuale che sazia o soddisfa l'anima, ma il fatto di sentire e gustare le cose interiormente, di farne scoperta personale, un'esperienza intima, gustare, sentire, gustare. Noi stiamo facendo del cristianesimo sempre più una questione intellettuale, di testa. Abbiamo delle belle idee su Dio, ma si fa sempre meno esperienza di Dio. In Occidente, io sto parlando dell'Occidente, perché basta spostarsi un po' e le cose cambiano. Pensate in Africa, una messa ti dura 5 ore, ma lì i sensi altro che ballano sempre, cantano sempre, è tutto un tripudio di colori. Noi un quarto d'ora, 20 minuti riusciamo a risolvere la pratica. La ricerca di Dio, l'esperienza di Dio coinvolge e deve coinvolgere tutto l'essere. Perché l'esperienza della persona nella sua intierezza, corpo e spirito. Nella Bibbia non esiste un termine per definire il corpo e per definire lo spirito. Esiste l'uomo. Non esiste neanche il vocabolario in ebraico per dire anima o per dire corpo. Esiste l'uomo. E sarà poi la Grecia, no, a separare spirito e corpo. Pensate Platone, tanto da dare al corpo, e infatti siamo figli dei greci, di dare al corpo una parvenza di negativo, perché lui diceva il corpo è la prigione, l'anima è la parte, no, l'anima. Questo è stato un disastro per la cultura religiosa, per il cristianesimo, pensare che l'anima sia più importante del corpo, e ci crediamo ancora, tanto che crediamo che con la morte l'anima va in paradiso, il corpo va. Ma questo non è cristianesimo. Tanto che i preti parlano di cura d'anime, no? O che in un paese si fa la conta di quante anime, no? Un paese da 20.000 anni. Vedete, l'anima è importante, i corpi no. Peccato che noi cristiani a cosa crediamo? Qual è il fondamento della nostra fede? Noi crediamo nella risurrezione dei corpi. Non l'immortalità dell'anima, questo non è fede cristiana. Noi crediamo alla risurrezione dei corpi. Cioè, è successo qualcosa e ne paghiamo lo scotto, c'è poco da fare. Avendo perso il corpo abbiamo perso i sensi, avendo perso i sensi abbiamo perso l'umano. Allora la domanda che può nascere è questa: ma com'è possibile che i sensi corporei abbiano a che fare con la dimensione dello spirito? L'importante è lo spirito. Pensate un'altra parola, lo citerò alla fine, ma la mortificazione dei sensi. Questo è un tema della spiritualità, no? Perversa, ma che si è sentito, no? Forse fino a poco tempo fa si parlava ancora la mortificazione dei sensi. Un teologo bizantino, Niceta Stetagos, discepolo uno dei più grandi teologi per l'ortodossia, Simeone, il nuovo teologo, scrive: colui che volge verso i sensi interiori le energie dei sensi esteriori che orienta la vista all'intelligenza contemplando la luce della vita, che porta l'udito verso la comprensione dell'anima, il gusto verso il discernimento della ragione, l'odorato verso la riflessione dell'intelligenza, il tatto verso la sobrietà e la vigilanza del cuore. Questo è l'uomo spirituale. Vedete, non è una questione di contrapporre i sensi esterni allo spirito. Tutti i maestri dello spirito, quelli seri, i maestri dello spirito, dicono che grazie ai sensi esteriori vengono esaltati i sensi interiori, come se noi avessimo dei gemelli. L'udito richiama all'udito interiore, la vista esteriore alla vista interiore. Mai separare, mai. Cioè Dio ci ha fatto dono, per chi crede ovviamente, ci ha fatto dono di 5 sensi della nostra umanità in fondo, perché il nostro essere spirituale nel senso di capace di trascendenza venisse esaltata. Agostino che di sensi se ne intendeva, soprattutto il tatto, sapete che era un grande amante. Nelle confessioni tra l'altro c'è scritto la preghiera, no? Che sembra una battuta, ma c'è scritto la preghiera di Agostino: Dio rendimi casto, ma non subito. Veramente, cioè, Agostino è nelle confessioni. Agostino dice: ma che amo? Siamo al libro decimo, forse il libro più bello delle confessioni. Ma che amo quando amo te? Non una bellezza corporea né una grazia temporale, non lo splendore della luce così caro a questi miei occhi, eppure amo una sorte di luce, voce, odore e cibo e amplesso nell'amore, nell'amare il mio Dio. La luce, la voce, l'odore, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me. Agostino è riuscito a mettere insieme i 5 sensi come, o meglio, è riuscito a usare, a esaltare i 5 sensi come possibilità dell'incontro con la bellezza, e perché ha trovato la bellezza ha potuto esaltare i suoi 5 sensi. Questo si chiama contro l'idea platonica, tornare a essere pienamente cristiani, perché pienamente umani, pienamente umani. Sentite uno scrittore, Ireneo di Lione, siamo nel secondo secolo. Degli spiriti senza corpo non saranno mai uomini spirituali. Lo diceva all'inizio del cristianesimo. Degli spiriti senza corpo non saranno mai uomini spirituali. Noi crediamo veramente in un Dio che si umana. È un Dio che si fa carne per permettere alla carne di avere un accesso al divino. Dio è stato il primo a non disprezzare la carne, a non disprezzare i sensi. È stato il primo, facendosi carne. La nostra fede si fonda su un assurdo, e questo è un assurdo per esempio per la tradizione ebraica. Il Dio innominabile, cioè il Dio di cui non si può neanche dire il nome, non solo si fa nome, Gesù, un nome comune tra l'altro, ma si fa carne, sarx, passibile di essere toccato e veduto. E questo è lo scandalo del cristianesimo, un Dio che si fa carne. E questo, e lo terremo come sottofondo tutto il nostro incontro, è quello che racconta Giovanni nella prima lettera, che inizia così: ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Vedete, Giovanni ha colto l'essenziale, ha usato tutti i sensi per raccontare Dio, perché Dio si è fatto senso, si è fatto carne. E questa è la nostra fede. Per quello che dicevo, che abbiamo il dovere di tornare a recuperare i sensi. Se no continueremo a portare avanti un Dio dello spirito, ma che con la nostra umanità non ha nulla a che fare. Ed è proprio con questo essersi fatto carne che Dio sceglie la via dei sensi per parlare a noi. E si comunica a noi perché noi lo percepissimo proprio attraverso queste cinque finestre, perché non ci sarebbe altra possibilità di percepirlo, non c'è. È grandiosa questa cosa, il vedere, il toccare, il sentire, il gustare, l'odorare, ciò che le nostre mani hanno toccato, ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che abbiamo udito. È grazie a questo che Dio si è fatto presente a noi, grazie a questo. Ancora Agostino, ancora il capitolo 10 delle Confessioni. O Dio, mi chiamasti e il tuo grido lacerò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti il tuo profumo e respirai e anelai verso di te, gustai fino ad avere fame e sete, mi toccasti e bruciai di desiderio della tua pace. C'è una preghiera antica che si usa ancora nella liturgia, il Veni Creator Spiritus. Il Veni Creator Spiritus, scusate. Nel Veni Creator c'è un passaggio che rende bene in latino. Accende lumen sensibus. Accende lumen sensibus. Viene fatta una richiesta perché lo Spirito Santo, cioè la vita di Dio, non illumini i nostri sensi, non solo, ma che vengano accesi, bruciati, cioè bruciati nel senso infiammati. E questa è la preghiera antica. E noi abbiamo usato a parlare di mortificazione dei sensi. Quando abbiamo una preghiera che dice di illuminare, di infiammare i sensi. È vero, la tradizione spirituale ha sempre insegnato che l'esperienza di Dio esige in qualche modo che l'uomo lasci l'esteriorità per entrare nella sua interiorità e trovare Dio, ma lasciare l'esteriore non vuol dire mettere da parte i sensi. Staccarsi da questo mondo non vuol dire mettere tra parentesi i sensi, ma proprio il contrario. In qualche modo abilitare i sensi a una funzione più elevata, e questa è la nostra sfida, e questa è la sfida cristiana. Trovare le modalità di esaltare i nostri sensi, spiritualizzare i nostri sensi. Non mortificarli, esaltarli. La questione, il problema adesso, oggi, è il fatto che non c'è più nessuno che ci aiuti a spiritualizzare i sensi. Allora facciamo che buttare via tutto, ma buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Abbiamo bisogno di maestri spirituali che ci aiutino a tornare a spiritualizzare i sensi, perché i sensi sono l'unica possibilità dell'umano vivere, dell'umano. Lo vedremo dopo. Ma è anche l'unico modo per fare esperienza di Dio. Allora non è perché non riusciamo li buttiamo via, e ne è via troppo facile. Non è perché non riusciamo e non troviamo nessuno che ci insegni, li disprezziamo. È ingenua come soluzione. La questione è proprio di esaltarli, perché ci aiutino. Se i sensi sono la divina tastiera, cioè Dio suona i nostri sensi perché noi potessimo fare esperienza di Lui, allora la preghiera dovrebbe essere proprio questa, è quella che elevò Davide Maria Turoldo, in una sua bellissima preghiera allo Spirito Santo. Lui, in una raccolta che guarda caso si intitola O sensi miei, scrisse: vieni tu, Spirito, presto a suonare i divini sensi. La questione allora è aprirsi a uno spirito, a una preghiera, a un Dio che venga a suonare questa divina tastiera che sono i sensi. Ecco, questa è un'introduzione ai divini sensi, ai sensi. E adesso, nel tempo che rimane, vorrei fare una panoramica sui cinque sensi, e sarà dei pensieri che vi lascio. Non facciamo certamente un trattato di medicina, di anatomia, ma così una riflessione che parte che mette insieme la commistione in realtà di filosofia è necessaria, di storia per vedere un po' del passato, di teologia, di spiritualità, tanto per tornare a parlare dei sensi. Io non voglio dare, ovviamente non voglio lasciare soluzioni, però per dire: accidenti, cosa ci siamo persi? Almeno dire: qui c'è qualcosa di grosso, non possiamo fare finta di nulla, fare finta che ci stiamo perdendo qualcosa per strada, o ci siamo persi qualcosa per strada. E partiamo dal tatto, il tatto, il primo senso. Poi ognuno se ne gioca come vuole. A prima vista, è già curioso, a prima vista, questo sembra un gioco, ma in realtà si illumina una vicenda, se ne perdi uno perdi tutti. Il tatto a prima vista è il senso esterno più grezzo, meno raffinato, ma solo a una lettura superficiale. Se ci pensate, il tatto è l'unico senso che riguarda tutto il nostro corpo. Non c'è una parte del nostro corpo che non senta, che non tocchi. Tutto. Noi siamo sensibili in tutto il nostro corpo. Tutti gli altri sensi sono molto particolari. La pelle si fa tatto in tutte le parti del corpo. La pelle sente tutto. Altra commistione. La pelle sente. La pelle è il nostro confine col mondo. La pelle crea collegamento e separazione. Pensate, guarda che, cioè, mentre scrivo queste cose, cioè, mi sono divertito molto a scrivere queste cose, mi sono fatto un tombino così, però e si spalanca, veramente si spalanca un mondo, perché a volte sono delle cose, sono cose banali, no? Sono cose semplicissime, non ci vuole un filosofo per dire, però è proprio una riscoperta. Cioè la pelle fa da confine tra il nostro mondo interiore e il mondo esteriore. Noi siamo, crea il nostro, noi siamo limitati, nel senso che siamo tutto un limite, limite nel senso di confine, ma anche di limite, nel senso di che fino lì possiamo arrivare, fino a no. Siamo limitati dal nostro, dalla nostra pelle. Non siamo estendibili, siamo limitati, siamo confinanti con la realtà esterna. La pelle organizza il nostro incontro col mondo e ci protegge dal mondo. È anche filtro psichico, somatico. E cosa viva? Respira. Tutta la nostra pelle respira. È viva. Traduce stati d'animo. Quando incontriamo una persona e gli diciamo questo mi piace, no, a pelle, lo sento, a pelle. Il tatto è il senso preposto alla conoscenza del mondo. È il nostro tatto che ci fa conoscere il mondo. Grazie al tatto noi conosciamo il contorno delle cose, la consistenza, il calore, il peso. Cioè, toccandoci, noi veniamo a percezione di un mondo. Non so, mi sono chiesto, ma non ho avuto tempo di approfondire la cosa, se c'è un medico qui potrebbe dirlo, ma non so, penso che esista la malattia che nega il tatto. Deve essere tremenda. Cioè come quando vedi il dentista che ti fa una, cioè, dopo non senti più, no? Pensate al tuo corpo così, un corpo anestetizzato. E col tatto non si può barare, da ciò che si tocca si è toccati. Se provate a pensare, vedere non vuol dire essere visti, cioè non è conseguenziale vedere ed essere visti. Toccare, lì non si bara. Si è toccati da ciò che si tocca. Grazie al senso del tatto sento il mondo, si diceva prima. E in questo modo acconsento al mondo. O dissento col mondo. Di conseguenza mi fiderò del mondo o mi ritrarrò dal mondo. Oltre a non barare il tatto è anche sempre limitato, abbiamo detto. Provate a pensare allo sguardo, no? Lo sguardo, la vista, l'altro senso. Tu con la vista puoi abbracciare distese infinite, panorami infiniti. Il tatto no. Col tatto tu vieni sempre a contatto con una superficie molto limitata, ciò che la tua distensione, estensione corporea te lo permetta, ma è solo quella e non di più. Quindi il tatto è qualcosa di molto limitato. Il tatto conosce limitatamente, cioè conosce per limiti, per confini. Toccando le cose le facciamo esistere, tanto che le cose che non possono essere toccate cadono al sospetto di essere irreali. Io credo solo in ciò che tocco e che vedo. Molta scienza gioca su questo. Ma anche Tommaso nel Vangelo: finché non tocco, finché non metto il mio dito nella piaga, io non crederò. Quindi il tocco come condizione del credere. Quindi vedete che la portata del tocco è importantissima. Ma il tatto è anche il senso che supera la fisicità, diventa metafora. Pensate soltanto a termini come toccare con mano la realtà, toccare il cielo con un dito, toccare il fondo, toccare il cuore, una cosa che ti tocca il cuore, è sempre tocco. Cioè è talmente importante il toccare che diventa metafora. Ma pensate soltanto alla dimensione dell'amore. Quanto è importante il tatto nell'amore. Con il contatto dei corpi, con il contatto di due corpi, si fa tentazione, si tenta di fare trascendenza. Tanto che il contatto di due corpi diventano uno. Ma non solo. Non voglio fare filosofia, però il contatto di due corpi è il momento in cui diventi uno e al tempo stesso è la possibilità per un terzo. Salta la dualità. È curiosa questa cosa. Col contatto il due non c'è più, o c'è l'uno o c'è il terzo. Il tatto, il senso del tatto ci fa fare, e vorrei così proporvelo, a un elogio della carezza. Pensate alla carezza. Che cos'è? Il tatto, abbiamo detto, che è possibilità di contatto. È il senso, il contatto è il senso madre della relazione. Quando due entrano in contatto è la relazione massima. C'è bisogno di toccare l'altro, uno che tocca l'altro perché è entrato in relazione. Non ti permetteresti mai di toccare l'altro, no? E la sua forma più alta di contatto in una relazione è la carezza. Jean-Luc Nancy, filosofo francese, scrive: prima di essere sensuale, la carezza è pur essenzialmente il gesto con cui mi rivolgo all'essere dell'altro, alla sua presenza. Pura e semplice. Cioè la carezza dice prima di tutto la presenza dell'altro definisce la presenza. La carezza, cioè il contatto attraverso una carezza, che è l'espressione alta dell'amore, è prima di tutto riconoscimento, senza nessuna ragione o interesse. E guardate che questa cosa della gratuità lo troveremo in tutti i sensi. Tutti i sensi sono fondamentalmente gratuiti. o dovrebbero essere gratuiti, appunto perché siamo in questa logica del crescere, del spiritualizzare i sensi. La carezza al potere creativo. Jean-Paul Sartre diceva, riguardo alla carezza, che non è un semplice sfiorare, è un foggiare, un plasmare. Tu con la carezza plasmi l'altro, lo foggi in qualche modo, gli dai forma. Questo è il potere del tatto. La tenerezza espressa con il tatto, con il contatto, e se vogliamo con la carezza, supera le regole dello scambio. Infatti entra in gioco quando non bastano più le parole. Pensate quando ci si trova di fronte all'umano soffrire, qualcuno che sta soffrendo, che ha una sofferenza fisica, una sofferenza morale, ti accorgi che le parole non bastano più, cosa fai? Lo tocchi, lo accarezzi, gli prendi la mano e dice tutto. Cioè, quando le parole non bastano più, c'è il contatto, c'è la carezza, c'è il tatto. E la supplenza della loquacità. Non è un caso che un uomo sensibile si dica è un uomo contatto, avere tatto. Un grossolano, superficiale, non ha tatto. Ma in fondo la scrittura ci dice che Dio stesso ci ha raggiunto col suo tatto. Dio ha fatto tutto con la sua mano. Isaia 66, 2. Tutto questo la mia mano ha fatto. Tutto questo la mia mano ha fatto. La mano è simbolicamente l'organo del tatto. O Esodo 31. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietre scritto dal dito di Dio. Ma poi la scrittura è piena. Geremia 1, 9, 10, Prima Re 19. Dio che usa il tatto continuamente. Il tocco di Dio, questo è Giovanni della Croce, che lo dice, il tocco di Dio è un tocco sostanziale, ossia sostanza di Dio nella sostanza dell'anima. Origene, grande padre della Chiesa, diceva che Dio ha due mani, uno è il Figlio e l'altro lo Spirito Santo, le due mani di Dio. E con il Figlio e lo Spirito ha creato tutto. Tutto è stato creato per mezzo di Lui. Pensiamo soltanto al posto che ha occupato nella spiritualità cristiana il tocco dello Spirito Santo. Il tatto diventa perciò metafora dell'incontro con Dio. Guglielmo di Saint-Thierry, mistico medievale, scriveva: desidero amarti, Dio, e amo desiderarti. E in questo modo corro per afferrare colui dal quale sono stato afferrato. Vedete, afferrare, tocco, prendere. Tutto diventa metafora. Ma io penso che sia il Vangelo la miniera del tocco, del tatto. Guarda che Gesù si potrebbe fare soltanto un incontro sul tatto, sul tatto in Gesù. Il Nuovo Testamento ci parla del Vangelo del tatto, ossia della buona novella, tradotta in gesti, in segni, in tocchi. Gesù tocca tutti e si lascia toccare da tutti. Quella è l'umanità. Se veramente l'anima fosse stata più importante del corpo, Dio si sarebbe fatto angelo. E invece si è fatto carne. Gesù tocca un lebbroso e subito la lebbra scomparve, Matteo 8, 1, 4. Poi tocca la suocera di Pietro che giaceva a letto con la febbre, lei sa, si alza e si mette a servire, cioè comincia ad amare, quindi alla vita salva. Matteo 8,14. E l'emorroista tocca Gesù. Non poteva. E Gesù non poteva lasciarsi toccare da un'impura. Eppure Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Un tocco, un toccare che ci procura la salvezza. Un Dio che si lascia toccare e così salva. Bellissimo. Prende per mano la figlia di Gairo, fanciulla, alzati, risuscita. Tutta la folla cercava di toccarlo, Luca 6,19. Ma poi una miriade di altre citazioni. Henry De Luca, un autore, scrive, ha dedicato un libro ve lo consiglio, almeno 5, si intitola Henry De Luca, che lo scrive insieme a un suo amico, un prete napoletano, Mattino mi sembra che si chiama. In questo libro scrive: il Redentore Gesù aveva lasciato in giro più carezze sanitarie che parole al vento. I suoi discorsi erano parabole, alludevano ad altro, ma i risanati no, erano i liberati, tornati dall'esilio del malanno. Le carezze sanitarie di Gesù, bellissime. E pensate quante persone anche nel nostro quotidiano hanno bisogno di carezze sanitarie, più di parole al vento. Si guarisce molto di più con una carezza, con un tocco, che con parole. Dio si è fatto toccabile ma non catturabile. Pensate alla Maddalena che dopo la resurrezione abbraccia finalmente il suo amato e Gesù gli dice, in latino è stato tradotto non li metanger, non mi toccare, sembra quasi, no? La CEI adesso traduce con non mi trattenere, ma teniamo pure non mi toccare. La Maddalena avrebbe voluto stringere l'incontenibile nelle proprie mani, come se un fosso scavato sulla sabbia potesse contenere l'oceano. Allora Giovanni ci dice che dopo la resurrezione di Gesù è cambiato anche il nostro modo di toccare. Possiamo dire che il risorto cambia la modalità del contatto. La povera Maria pensava che il suo amato fosse solo tornato e non risorto. Dopo la resurrezione è da riscoprire come toccare. Grazie a Cristo risorto è ora possibile toccare il cielo senza usare le mani. Grazie a Cristo risorto possiamo lasciare il mondo lì dov'è senza la necessità istintiva di toccare tutto. Perché sapete qual è il male dell'uomo riguardo al contatto? E che pensiamo che le cose debbano essere possedute, inglobate, fagocitate. Ecco, grazie al risorto, il Vangelo ci insegna che possiamo avere senza possedere, che possiamo toccare senza strappare, che possiamo abbracciare senza stringere. Grazie a Cristo risorto possiamo lasciare su un verde prato un fiore senza la necessità di strapparlo. Se riusciamo a fare questo vuol dire che siamo stati salvati dalla resurrezione di Cristo. Se no continuiamo a andare avanti con questa mentalità perversa che tutto debba essere strappato perché mi piace. E se comprendiamo questo diventiamo finalmente missionari del tocco, Attraverso questo possiamo infondere coraggio, consolare, rincuorare. Edmond Chabet, un poeta francese, è morto nel 91. In una poesia scrisse: non c'è volto che non risponda al desiderio di una mano, non c'è mano che non sia attratta dal desiderio di un volto. Bene, facciamo un attimo di pausa e poi nella seconda parte facciamo una carrellata sugli altri quattro sensi.